In the lengthening days of March, the Germans extended their attacks to the west bank of the Meuse and to a hill with the sinister name of Mortomme, Dead Man.
È la tragica colonna sonora della Prima Guerra Mondiale, definita la Grande Guerra. Certo, per l'elevato numero di morti che provocò e per l'estensione dell'area del mondo coinvolta nel conflitto, ma non solo. Come ci spiega lo storico Luigi Goglia del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma III.
Detto nel modo più generale, è una enorme potenza di fuoco delle forze armate che si fronteggiano. Un'enorme potenza di fuoco alla quale risponde una scarsa mobilità delle truppe. Per cui, contrariamente a quanto era accaduto fino alla guerra franco-prussiana, dove invece vigeva l'idea dell'offensiva e effettivamente l'offensiva prevaleva sulla difensiva, questo non accade nella Prima Guerra Mondiale. Perché non accade? E qui entra il discorso sugli armamenti ed entra anche il discorso sull'apparato scientifico, tecnologico, industriale e quindi sui risultati particolarmente dolorosi in perdite umane che si avranno ovviamente tra le truppe combattenti, perché tra i civili sarà perdite relative, ecco.
Entrano in gioco gli armamenti e l'apparato scientifico e tecnologico. Accanto all'enorme numero di morti e alla vastità delle zone coinvolte, la Prima Guerra Mondiale conquistò un altro primato. Per la prima volta si assistette all'uso massiccio di scienza e tecnologia sui campi di battaglia. E questo in un momento in cui la tecnologia e la scienza erano al culmine di un periodo di grandi progressi scientifici, che di fatto servirono più che alla ricerca per fini pacifici, alla loro utilità a scopi bellici. Addirittura le radio, i telefoni e le comunicazioni via cavo furono applicate alle strategie di guerra, tanto che nacquero persino delle figure militari addette alla decifrazione dei codici e alla loro codificazione. Le novità più sconvolgenti e distruttive furono l'aeronautica, con i primi aerei da caccia, bombardieri, ricognitori e con gli Zeppelin, l'invulnerabilità e la potenza del carro armato e l'utilità strategica e l'efficacia del sottomarino. Per la prima volta, insomma, una guerra venne combattuta nei cieli e nei mari, anzi sotto i mari, con i sottomarini. Ma soprattutto, molte nuove terribili armi caratterizzarono lo svolgersi delle battaglie. Oltre alle mitragliatrici, i lanciafiamme, i cannoni a lungo calibro, le bombe a mano dall'effetto dirompente se gettate in una trincea, fecero la loro prima sistematica e massiccia comparsa le armi chimiche. Ecco perché la Grande Guerra fu anche chiamata la Guerra dei Chimici.
La Guerra dei Chimici è data sicuramente dal triste primato secondo cui proprio nella Prima Guerra Mondiale e quindi proprio nel periodo già 1914-1915, già dei primi anni, chimici e la chimica e sostanze chimiche si sono schierate dai due schieramenti e sono entrate nel campo di battaglia. Non a caso proprio anche una delle sostanze chimiche usate e conosciute anche a livello globale prende il nome di Iprite, proprio perché a Ypres, probabilmente in Belgio, sono state proprio utilizzate per la prima volta delle sostanze chimiche aggressive e tossiche contro esseri umani per fini bellici.
La battaglia di Ypres fu combattuta nei mesi di aprile e maggio del 1915 presso appunto la cittadina belga di Ypres. Fu il primo caso sul fronte occidentale in cui furono utilizzate su larga scala armi chimiche. Ma prima di vedere un po' più da vicino questo triste primato, la comparsa delle prime armi di distruzione di massa chimiche, vediamo insieme al nostro ospite Matteo Guidotti, addetto ai lavori non soltanto in quanto chimico, ricercatore presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR, ma anche in quanto attivo in un progetto internazionale finanziato dalla NATO per l'abbattimento e la distruzione sicura di armi chimiche, in che modo, in quali modi la chimica era stata fin lì utilizzata su un campo di battaglia? Matteo Guidotti.
La chimica o comunque le sostanze chimiche erano state utilizzate già dalla notte dei tempi, ovvero sia fin dall'antichità, sostanze benefiche, sostanze tossiche o di origine naturale, per esempio le radici dell'eboro, oppure anche altre sostanze altamente tossiche e velenose potevano essere impiegate per avvelenare pozzi all'interno di città assediate, si pensi per esempio al curaro, un'altra sostanza di origine naturale che viene utilizzata ancora oggi da alcune popolazioni dell'Amazzonia per avvelenare le punte di frecce e per così portare un aggravio ulteriore, oltre alla ferita tal quale portata dalla freccia, anche per assicurare una morte più rapida del colpito. Quindi si può dire che veramente dai tempi dell'antichità classica o addirittura veramente dall'epoca delle guerre del Peloponneso in poi fino al Medioevo e i mongoli nel XIV secolo, così anche come alcuni utilizzi durante le guerre che hanno sconvolto l'Europa nel 600-700, ciclicamente sostanze tossiche, sostanze velenose sono state impiegate, ma in modo molto sporadico, molto a macchia di leopardo, per fini, si potrebbe dire quasi oggi, di intelligence, non in modo sistematico e strategico su un campo di battaglia. Da questo punto di vista, la Prima Guerra Mondiale ha rappresentato il triste primato di questo impiego.
Durante la Prima Guerra Mondiale, però, la chimica era stata utilizzata non soltanto nello sviluppo di gas asfissianti, di cui diremo tra poco, ma in molti altri modi, come nella ricerca di nuove sostanze esplosive a più alto potenziale, dalla nitrocellulosa al fulmicotone al tritolo, che in quel periodo ha il massimo del suo sviluppo e uso anche dal punto di vista della preparazione a livello industriale. E non solo. Ci furono per esempio ricerche ed applicazioni scientifico-tecnologiche in ambito chimico che all'apparenza non avevano un nesso diretto con la guerra o solo con la guerra, come ci spiega ancora Matteo Guidotti.
Non dimentichiamo tutta la chimica, la scienza e la tecnologia legata alla produzione dei carburanti. Non dimentichiamo che sia il motore a scoppio del ciclo 8, sia il motore a gasolio diesel erano stati sviluppati pochi decenni prima. E proprio nella Prima Guerra Mondiale anche il nuovo modo di muoversi da una parte all'altra della nazione, da una parte all'altra del fronte, su automezzi, prende un grandissimo sviluppo. Grande sviluppo di mezzi vuol dire grande consumo di carburante. Carburanti che inizialmente venivano presi spesso da fonti rinnovabili, quali oli combustibili. I primi motori diesel funzionavano ad olio vegetale, quasi al contrario di quello che stiamo cercando di fare noi ora, ritornando al biodiesel. O anche l'utilizzo di alcol, anche quello di origine vegetale, non poteva essere più sostenibile con i ritmi di una guerra divoratrice di risorse e di materie prime. A questo punto di vista è lì che è iniziato l'utilizzo del petrolio, la distillazione frazionata del petrolio, la riconversione di frazioni meno nobili del petrolio in benzine, gasolio o cherosene che fosse. In quest'ambito la chimica, la catalisi, quindi quel ramo della chimica che si preoccupa della trasformazione più efficace di sostanze organiche, permetteva e permette ancora a noi oggi di avere dei combustibili per autotrazione in grande quantità e di grande efficienza.
E l'elenco potrebbe continuare con lo sviluppo di nuovi materiali. Non siamo ancora nell'epoca delle materie sintetiche che saranno viste solo nella Seconda Guerra Mondiale, ma già la chimica applicata per migliorare la tipologia di tessuti di origini naturali nelle uniformi e negli equipaggiamenti iniziava a fare capolino. Ma è indubbio che l'uso della chimica nello sviluppo di armi chimiche fu quello foriero di maggiori conseguenze, non soltanto dal punto di vista delle perdite umane sul campo. Ma intanto, come arrivarono le prime armi chimiche sui campi di battaglia? In che modo? Matteo Guidotti.
Come siano arrivate queste sostanze è un processo graduale, un processo strategico, voluto anche dagli alti comandi in gioco, dai due schieramenti. Anche perché la letalità di queste armi è relativa, nel senso che spesso non era l'aggressivo chimico a dare la morte, a creare vittime sul campo di battaglia, ma era un mezzo per far sì che i combattenti uscissero dalle trincee, per fare in modo che si spogliassero letteralmente anche delle loro difese, il mete e quant'altro, perché spesso erano sostanze non necessariamente benefiche e mortali, ma anche semplicemente irritanti. A questo punto di vista venivano considerati questi ausili bellici inizialmente per portare allo scoperto il nemico e per poterlo poi affrontare con i metodi classici, che diciamo appunto proiettili balistici, quindi mitragliatori, fucili o assalti alla baionetta, che già si vedevano comunque da diversi decenni. Solamente nelle ultime fasi della guerra o addirittura negli anni che poi seguirono la Grande Guerra, quindi già negli anni 20, che saranno studiati, sviluppati e sintetizzate nuove molecole ad altissima tossicità, ma è già un capitolo successivo alla Prima Guerra Mondiale.
Rimaniamo dunque nella Prima Guerra Mondiale, dove fanno la loro comparsa sui campi di battaglia due gas in particolare. Matteo Guidotti.
Quello storicamente che segna tristemente il primato, il primo gas a essere utilizzato è stato il cloro. Cloro che è un'arma chimica, ma non necessariamente il cloro è un'arma chimica, ma può essere anche un reagente per l'industria chimica, per l'industria che produce sostanze, può essere utilizzato per la disinfezione e per tante altre finalità. Quindi cloro e poi successivamente la cosiddetta iprite, la cosiddetta mostarda allo zolfo, questo nome apparentemente curioso e simpatico era dato semplicemente dal fatto che queste sostanze a base di zolfo avevano un odore molto penetrante, simile appunto a quelle della senape, a quelle della mostarda, e solo la mostarda, la cosiddetta iprite allo zolfo, che è stata sintetizzata e preparata e utilizzata negli anni successivi, si può dire intorno al 1917-18, aveva finalità vescicanti ed era stata sintetizzata appositamente, espressamente per creare danno, non solamente per asfissiare.
Un'intenzionalità che segna un altro primato e una svolta nel rapporto tra scienza e guerra. Per la prima volta c'è un esercito, quello tedesco, che chiede a un chimico, Fritz Haber, di applicare le sue ricerche scientifiche per la produzione artificiale di armi. Dunque, il gas asfissiante è la prima arma progettata direttamente da uno scienziato di base.
È vero, per la prima volta vengono commissionati a degli scienziati delle armi, nuovi armamenti, nuovi metodi per condurre la guerra. Questo sicuramente va contestualizzato nel particolare periodo storico. Gli inizi del Novecento sono anche gli anni in cui l'Europa, nel senso più ampio del termine, la popolazione europea e la popolazione occidentale crede nello sviluppo, un po' la coda anche del positivismo, secondo cui tutto può essere fatto grazie alla scienza. E sono gli anni, anche pensiamo che 10 anni prima erano gli anni del balletto Excelsior, in cui tutte le nazioni europee si trovavano veramente in cordiale armonia verso nuove speranze, nuovi orizzonti guidate dalla scienza e dalla tecnica. Questa scienza e tecnica che permetteva di affrontare il volo, permetteva di costruire dirigibili, permetteva di costruire nuovi e sempre più potenti piroscafi o transatlantici, è quella che è stata, si può dire quasi in pochissimo tempo, riconvertita da scienza e tecnica per il benessere umano a scienza e tecnica per la guerra. Quindi è verisimile che quest'uso della chimica, ma non solo la chimica, anche di altre scienze e tecnologie, si siano trovate in quel particolare momento storico come le più adeguate per essere impiegate per finalità belliche, molto più di quello che potesse essere già un altro atroce conflitto, anche se molto più regionale, come quello di Crimea della metà dell'Ottocento, in cui già nuovi ritrovati della scienza e della tecnologia venivano impiegati, ma ancora non in modo così olistico, in modo a 360 gradi, come invece poi fu fatto nel 1914-18.
Tra l'altro, proprio durante la guerra di Crimea fu interpellato per lo stesso motivo un altro grande chimico e fisico, il britannico Faraday, che però si rifiutò di fornire una consulenza sui gas asfissianti. Contrariamente a Fritz Haber, al quale l'esercito tedesco aveva chiesto in realtà di applicare le sue ricerche scientifiche per la produzione artificiale di polvere da sparo, di cui c'era grande penuria. Haber rispose che ci voleva del tempo, ma che intanto lui poteva sintetizzare gas asfissianti. Matteo Guidotti.
Il fatto che uno scienziato poliedrico come Fritz Haber avesse accettato di partecipare a un programma bellico, beh, lungi da me ovviamente dare spiegazioni univoche, perché si potrebbero aprire e già ci sono libri e testi che ne analizzano la genesi di questo atteggiamento, ma senza dubbio Fritz Haber pensava che uno scienziato in tempo di pace dovesse applicare il suo servizio per il mondo, per l'umanità intera, mentre in tempo di guerra uno scienziato dovesse applicare la sua conoscenza e la sua esperienza esclusivamente per la propria nazione, per la propria patria. Già questo dà un taglio netto alla sua posizione. Teniamo anche presente che, soprattutto in quegli anni, molti dei teorici, degli assertori dell'uso di gas o comunque di sostanze tossiche in ambito bellico, spesso dicevano di poterlo fare con finalità quasi umanitarie, tra virgolette, ovvero sia quasi che l'uso della sostanza altamente tossica in ambito bellico potesse portare a una dolce morte, quasi una eutanasia sui campi di battaglia. Tanto che molti teorizzatori non chiedevano di poter e di dover utilizzare sostanze irritanti non letali, ma sostanze direttamente altamente letali che, secondo alcuni, erano molto più umane di un assalto alla baionetta o addirittura con il lanciafiamme o tante altre sostanze incendiarie e fumogene che venivano già utilizzate in quel periodo. Quindi è paradossale, soprattutto con gli occhi dell'uomo del XXI secolo, vedere come molti tecnici e scienziati avessero quasi una finalità, tra virgolette, umanitaria dell'impiego di questo tipo di sostanze. Leggendola con gli occhi, ripeto, del 2014 suona assolutamente strano. Dobbiamo anche in questo caso contestualizzare questa posizione rispetto a quello che era successo nelle guerre di pochi decenni prima, dove le barbarie, la guerra è sempre barbarie, ma le barbarie accadevano giorno per giorno.
Tra l'altro a Fritz Haber noi non dobbiamo solamente i gas asfissianti, e tra l'altro la costante di Haber indica proprio la dose minima di gas fatale per l'uomo, ma anche qualcosa che si rivelò di grande utilità per tutti, i fertilizzanti, per i quali ricevette pure il Nobel nel 1918. Quindi uno scienziato davvero ambivalente.
Sicuramente Fritz Haber è il paradigma, è l'esempio del chimico in primis, ma scienziato duale, come si usa dire oggi, ossia la dualità della scienza che non è malvagia o buona di per sé, ma è l'utilizzo che se ne fa che può portare a un qualcosa di negativo o di positivo, come tutto d'altra parte. Nella fattispecie Fritz Haber sì aveva studiato l'effetto di gas tossici, aveva anche teorizzato e cercato di spingere l'utilizzo di gas tossici in campo di battaglia, ma è stato anche uno dei padri della sintesi, del processo che ha portato alla sintesi dell'ammoniaca da azoto e da idrogeno elementari. La sintesi d'ammoniaca non vuol dire solamente un grande intermedio per l'industria chimica e per tutto quello che può essere derivato dall'ammoniaca, ma pensiamo in modo particolare ai fertilizzanti. Fertilizzanti ammoniacali che hanno portato senza dubbio già studi non solo di chimici e di geologi, ma anche o di agronomi, ma sicuramente anche di antropologi, sociologi e comunque storici della scienza, hanno dimostrato come lo sviluppo del processo della sintesi dell'ammoniaca e la grande facilità di reperimento di fertilizzanti ammoniacali o comunque contenenti sali d'azoto avesse permesso l'inizio dell'agricoltura intensiva, la fine delle carestie periodiche che in modo particolare in Europa ma in qualsiasi parte del mondo accadevano con grande ciclicità e con grande regolarità, e da allora si può dire veramente da quegli anni 10-20 grazie alle sostanze ammoniacali non vi sono più state quelle grandi carestie e quindi quelle grandi anche morie di popolazione, e quindi questo ha portato anche a un innalzamento della popolazione globale mondiale.
Fritz Haber come paradigma della dualità della scienza e come uno dei primi esempi di quella che sarà, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, la militarizzazione e l'industrializzazione della scienza. scienza che comunque anche in quei terribili anni 14-18 diede un contributo importantissimo in campo non solo offensivo ma anche difensivo, come ci ricorda il professor Goglia.
Noi abbiamo la medicina, noi abbiamo la farmacologia, noi abbiamo la chimica, qui il legame è molto stretto con gli scienziati. E voglio citare due esempi. Marie Curie, che porta i raggi X in prima linea, è la promotrice di un vagoncino automobilistico con dentro il gabinetto per raggi X da fare in prima linea o negli ospedali immediatamente dietro le linee per le ferite, per esaminare le ferite e le fratture dei soldati. E questo è un fatto molto importante che vede una scoperta scientifica ed un'applicazione tecnica che è dovuta a questa grande scienziata che ebbe la collaborazione anche della figlia giovanissima in questa impresa. E poi c'è un caso molto interessante anche questo, perché la scienziata nel caso di Marie Curie si fa protagonista della vicenda, cioè non la delega altri, ma lei è la figlia in primis. Dopodiché noi abbiamo in Inghilterra John Scott Haldane, che è un professore universitario ma che è scozzese e che è un esperto di gas, perché ha osservato la situazione delle miniere, l'esplosione delle miniere e studiato antidoti possibili. Dopo la seconda battaglia di Ypres lo chiamano immediatamente e lui va in Belgio a esaminare questi gas, quello che può trovare di gas, per studiare un antidoto che possa salvare le vite dei soldati. E le sperimenta su se stesso, nel suo ambulatorio di casa, con la figlia, diciottenne, che guarda da fuori una finestra per vedere la reazione del padre. Cioè se questa protomaschera da lui messa a punto lo salva o no dai gas. Dai gas.
Senza dimenticare il ruolo che la chimica ha avuto nella farmacologia, che in quegli anni era una chimica spesso semisintetica, ovvero si partiva da molecole, da blocchi già esistenti in natura e si cercava di migliorarne l'efficacia o di eliminarne delle controindicazioni, come fu il caso dell'acido acetilsalicilico, noto come l'aspirina, che fu una sintesi e un miglioramento di un composto naturale, l'acido salicilico. Ma ci furono anche casi davvero particolari, come ci ricorda ancora Matteo Guidotti.
Un altro esempio che ha avuto anche lì tristemente l'esordio e soprattutto la diffusione sui campi di battaglia, l'eroina. Eroina che altro non è che una modifica chimica, anche lì una trasformazione e una derivatizzazione di oppioidi che già, come la morfina, che sono presenti in natura, vengono estratti dai bulbi del papavero da oppio, ma anche lì per esaltarne le proprietà, per cercare di dare minor dipendenza, cosa poi risultata non vera alla lunga, ma soprattutto per esaltarne le proprietà psicomimetiche, con una piccola modifica la morfina diventa eroina e crea degli eroi nel campo di battaglia, da qui l'etimo anche di questa molecola.
Un rapporto molto sfaccettato, dunque, quello tra la scienza e la guerra in quegli anni d'inizio secolo, un rapporto però che da qui in poi cambierà. Matteo Guidotti.
Dalla Prima Guerra Mondiale è scoccato qualcosa di nuovo tra il rapporto tra scienza e guerra, tra scienza e arte della guerra, perché sebbene già all'AIA, già nel 1908, comunque già nei primissimi anni, ancora prima della Prima Guerra Mondiale, vi fossero stati dei trattati internazionali che avevano limitato l'uso comunque di ogni nuovo ritrovato della tecnica e della scienza per fini bellici, la Prima Guerra Mondiale ha visto crollare comunque questa sorta di tabù e di limitazioni etiche e da allora, soprattutto in un'escalation che poi da entrambi i fronti è andata via via montando e crescendo di anno in anno, ha fatto sì che qualsiasi nuovo ritrovato della scienza e della tecnologia potesse essere impiegato effettivamente sul campo di battaglia.
Molte cose cambiano con la Prima Guerra Mondiale nei rapporti tra scienza e guerra, dove tutto è lecito e soprattutto dove si ha la prima invenzione scientifica eseguita su ordinazione, su commessa militare. Luigi Goglia.
Questo avviene da parte tedesca. Però, ecco, mentre io dicevo che Cambridge rifiuta nel 18 un finanziamento, da parte tedesca non è così in questo caso. Ma questo non crea però quel gruppo, quell'insieme, quel crogiolo di interessi tra scienza e governo, tra scienza e Ministero della Guerra, che ci sarà dopo. Lei pensi, per esempio, non soltanto al governo americano e la ricerca atomica, no? Durante la Seconda Guerra Mondiale, ma tutto quello che succede anche dopo. Lei pensi al rapporto università-pentagono-industria, no? Ecco, non c'è questo ancora. Quello che lei dice è senz'altro vero, è per carità. Però è un episodio, non è la generalità della situazione. Tant'è vero che nella stessa Germania c'è uno scienziato che si chiama Albert Einstein che fa militanza contro la guerra. È un inizio. Però non ha ancora, diciamo, quella consistenza, quella fisionomia che avrà dopo.
È l'inizio di un processo che porterà tra la prima e la seconda guerra mondiale a una fase in cui la scienza si industrializza e, dopo il secondo conflitto mondiale, a una scientificizzazione completa della guerra e a una militarizzazione della scienza. Ma questo è un altro capitolo. Per oggi noi ci fermiamo qui. Con il mio grazie a Sasha Corti, che mi ha assistita in regia tecnica. Da Clara Cavezzase un caro saluto e buona, davvero buona scienza a tutti. E buona estate.